cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tutti le 13:08 minuti primi, e ve l'avevo detto ieri che purtroppo mi avreste trovato nella fascia del direttore, che però troveremo alle 14:15. Quindi oggi Santarelli fa tripletta, perché ha l'onore e anche l'onere di essere nella fascia 13:15, poi 15:17, e come se non bastasse, lo so, oggi mi odierete anche la fascia 21:22:30. Staremo insieme, come detto, fino alle 15, tra poco Mimmo Celsi. Intanto un saluto e un abbraccio al nostro Ivo in cabina di regia, un saluto e un abbraccio a tutti voi. Puntata importante, perché oggi sono arrivate delle dichiarazioni di John Elkann, dichiarazioni che ovviamente commenteremo insieme, dichiarazioni che disegnano il futuro della Juventus. Intanto utilizzo un termine forte, ma per far capire, l'incoronazione di Giuntoli. Giuntoli è l'uomo che era stato scelto appositamente per ricostruire la Juventus, e questo accadrà. Ci vorrà tempo, ci vorrà pazienza, ci vorrà anche un pizzico di fortuna, ma abbiamo un uomo, come vi abbiamo sempre raccontato da Radio Bianconera, da Bianconera News, che ha l'onere e l'onore, un po' come il mio onere e onore, di essere nella fascia del direttore di ricostruire la Juventus. Quindi Giuntoli l'uomo. Questo vuol dire anche che non ci saranno risorse infinite, anzi bisognerà riuscire a ottimizzare le risorse per ricostruire una Juventus che nel tempo, che negli anni, torni ad essere quella che conosciamo, quella che ci ha regalato tantissime gioie. Chiaro, oggi siamo lontani da quello che abbiamo visto in Champions, soprattutto nella partita di martedì, però il percorso è tracciato. Cioè il 2023 è stato l'anno zero, l'anno in cui si è gettato le basi. Adesso il prossimo anno sarà il primo anno dove dalla ricostruzione si comincerà magari a ottenere qualcosa, a vedere i primi risultati. Attenzione, piccolo passo indietro. Quest'anno, e questo va anche a raccontare e a ricordare quelli che sono gli obiettivi della Juventus di quest'anno, lo ha detto John Elkann, che piaccia o no è il numero uno della Juve, e piaccia o no è un signore, ovviamente lo dico con tutta la devozione del caso, che in questa Juventus un miliardo euro più euro meno l'ha messo. Ma se il 2023 è l'anno zero, allora l'anno zero ti dà degli obiettivi che personalmente magari non piacciono, ma che sono strategici, cioè l'arrivo in Champions e magari, perché no, cominciare ad alzare un piccolo trofeo o grande trofeo. Certo, la Coppa Italia non è la Champions, la Coppa Italia non è Europa League, la Coppa Italia vale un po' più della Conference, ma insomma non stiamo qua a pesare i successi. La Coppa Italia non è lo scudetto, vabbè, meglio una Coppa Italia che uno scudetto di cartone, ma questo insomma lo sappiamo. Però ecco, se nel 2023-2024, l'anno della ricostruzione, l'anno zero, il primo anno di quello che sarà il futuro, la Juve raggiunge gli obiettivi, belli o brutti che siano, di questo noi dobbiamo essere contenti. Poi attenzione, qui non voglio andare su questioni sì, ma allora se raggiunge gli obiettivi allenatore no, perché poi il mondo Juventus non è tutto concentrato sull'allenatore. L'allenatore è una parte del mondo Juventus che, come vedete, che come stiamo cercando di raccontarvi da tempo, ha più anime, ha più situazioni, ha più livelli, e quindi cominciamo dai primi di livelli, di costruire poi la squadra con nuova guida tecnica, possibile, probabile, molto probabile, ma da lì si riparte. Intanto però andiamoci a prendere quello che possiamo prendere. Molto importante la lettera che ha scritto John Elkann, perché ci sono dei passaggi fondamentali. Sapete che io non sono un appassionato, per chi mi segue nella fascia 17-19 non sono un appassionato di Formula 1, io le definisco le macchinine che girano intorno ad un circuito e che sprecano anche tanta benzina, ovviamente sto scherzando, ma quali sono i due asset più importanti di Exor? Proprio quelle che riguardano le macchine diciamo un po' alla portata di tutti, e quindi Stellantis, come scrive appunto John Elkann, e poi soprattutto Ferrari, due brand che alimentano poi tutto il resto. Oggi, ci piaccia o non ci piaccia, la Juventus non è sicuramente quella che diciamo porta più ricavi. Allora, Sant'Etienne hanno fatto direttore? Assolutamente no, sono qua soltanto per sostituire il grande Antonio che sentiremo alle 13.15. Nel frattempo il nostro Yves può anche chiamare Mimmo Celsi perché ho tante curiosità con lui. Poi Claudio da Firenze, che piacere vederti a quest'ora, ciao Claudio, un abbraccio. Sai, penso sia tu il Claudio al quale ho dedicato la vittoria con la Fiorentina, perché so quanto è importante per voi, un abbraccione. Oggi Radio Santarelli, scrive Turco da Roma, sì, purtroppo Radio Santarelli, oggi stiamo insieme tanto, ciao Turco. Poi ciao Ale, che piace sentirti a quest'ora, poi c'è anche l'amico Fred, poi c'è anche Damiano da Civitavecchia, vedo già anche i vocali, ragazzi, sulla parte messaggi vocali, voi mandateli, sia testuali che vocali, e ci concentreremo soprattutto nella seconda ora, dalle 14 alle 15, quando avremo anche Antonio Paolino, che è impegnato, il nostro direttore, in un bel evento che ci racconterà poi lui direttamente. Dicevo, tra poco Mimmo Celsi, con il quale parleremo, devo dire, di un aspetto che a me ha colpito molto, non soltanto di quello, ma anche di quello. Sapete che Mimmo si occupa di preparazione atletica. Io ho visto veramente, perché poi la partita sono andato a vederla, Real Madrid City, e devo dire che è stata una partita bella, onestamente. Sapete, lo racconto per chi non mi segue, fascia 17-19 non l'avevo vista perché ero impegnato con il basket, poi me la sono vista. Certamente si parla di un altro sport in questo momento, si parla di un altro sport, però dove sicuramente chi non ha il cuore impegnato come le due squadre si diverte, vero Mimmo? Ciao Mimmo!
Ciao Alessandro, come stai? Buongiorno! Oggi ci ha lasciato da solo il direttore, buongiorno!
Ma sai, il direttore deve andare a rappresentare anche la radio, quindi io ho l'onere e l'onore, e spero di farlo bene, di sostituirlo. Come sto, Mimmo? Beh, insomma, in ripresa da un'influenza che non passa mai, praticamente. Cioè, questa influenza di marzo è lunghissima. Sei stato colpito anche tu dall'influenza di marzo?
Un pochino, sono stato sfiorato, però sono stato colpito anche io, certo. Ovviamente, purtroppo chi come me, come te, sta sempre in giro, prima o poi se la becca, poi è come ce la becchiamo.
Eh sì, allora Mimmo, guarda, voglio introdurre questa bella chiacchierata con te, perché io ho visto poi in differita Real Madrid, come si diceva una volta, Manchester City, perché contemporaneamente era in campo la mia Libertas nel basket e io mi sono guardato la mia Libertas e non la Champions League, però oggettivamente è stata una partita, no, bella di più. A me ha colpito, Mimmo, ma quanto corrono questi? Ma veramente corrono, e soprattutto quanto corrono bene. Quindi c'è anche un grande lavoro atletico dietro, no?
Allora, io conosco tutti e due i preparatori atletici, ecco, sia Valbuena che Pintos, quindi voglio dire, so come lavorano entrambi, e ti posso garantire che lavorano alla grande. Beh, corrono... tu hai detto una cosa mentre io ti stavo ascoltando, tu hai detto questi fanno un altro sport, ma anche tecnicamente parlando i giocatori fanno un altro sport, forse la percezione di qualità e quantità di corsa viene inficiata dalla qualità tecnica dei giocatori, che individualmente riescono a determinare e predeterminare anche una giocata che ti consente di velocizzare l'azione di gioco e quindi di sfruttare al massimo delle potenzialità che oggi magari alcune altre squadre non vedono. Però attenzione, questi corrono tanto, corrono bene, ti ripeto, c'è un grande lavoro di qualità tecnica degli individui, ma c'è anche una grande capacità di utilizzare le varie fasi. C'è un momento del secondo tempo che sembra che Real Madrid abbia finito la benzina, in realtà non è così.
Vero, vero.
Non è così, perché poi analizzando bene la partita, quello che mi è sembrato invece di percepire un attimo dopo è che il City avesse preso il dominio del centrocampo e in qualche modo quel dominio del centrocampo che aveva preso era un dominio abbastanza evidente, salvo poi il Real reagire meglio e recuperare anche delle posizioni, no, dentro al campo importanti, che hanno permesso poi alla squadra di pareggiare la partita, addirittura di provare anche a vincerla. E perché succede questo? Perché a volte ci sono dei momenti in cui devi respirare, lo fai gestendo meglio le fasi di transizione sia negativa che di possesso palla, e respiri e recuperi energie e poi ritorni a correre come facevi prima. Però Mimmo, trovo interessante l'intervista di Pintus.
Ah, bravo, e lì volevo arrivare, quindi vai, perché era proprio la domanda successiva, mi hai letto nel pensiero, vai quindi.
No, allora, io quello che ho ascoltato di Pintus per me è stata la conferma di ciò che racconto da mesi, un po' dovunque, che sto provando sempre a raccontare. Perché? Perché la preparazione atletica si fa di tanti concetti che spesso e volentieri sono completamente letti male da chi magari non ha l'esperienza diretta di campo, no? Pintus dice, per esempio, una delle prime cose che mi ha colpito è: noi leghiamo il fatto che tanti giocatori corrono per tanto tempo, ma il correre tanto non è sinonimo di vittoria. Cioè, cosa esatto. Vuol dire? Non è il fatto che io corro di più che mi permette di poter aumentare la percentuale di vittoria, ma è come corro. E quindi lui che cosa dice? Noi non analizziamo quanto corriamo, ma più che altro noi andiamo a contare quante accelerazioni e decelerazioni facciamo in partita. E aggiungo io, soprattutto in che direzione si corre, dati che spesso e volentieri non sono visti o non sono tenuti in grande osservazione, perché spesso non sono neanche a disposizione dei vari giornali o dei siti specializzati. Poi parlava di lavori personalizzati sulla forza, cioè ogni giocatore viene elaborato, viene studiato, viene analizzato, viene testato e vengono fuori dei dati su cui poi il preparatore atletico a certi livelli riesce a strutturare degli allenamenti mirati anche sulla forza. Intesa come? Ci sono vari tipi di forza, c'è la forza massimale, il submassimale, l'isometria, la forza eccentrica, la forza concentrica, la forza veloce, la forza reattiva. Quindi in base a quale sia la carenza dell'atleta è lì che si vanno a dare degli stimoli specifici. E poi le due cose che mi hanno colpito sono gli allenamenti di mattina. Cioè lui parla di allenamenti di mattina, cosa che spesso sì. E perché di mattina? Perché ci sono dei valori fisici e biologici particolari, parliamo dei cicli circadiani, di valori endocrinologici particolari che servono proprio a migliorare la performance in allenamento. E poi diceva una cosa: correre non serve a nulla, io posso correre di più, ma in mezzo al campo i giocatori, i campioni devono avere una qualità e dei piedi straordinari,
caro Mimmo, correre questo, non serve a niente. Infatti l'altra domanda che ti volevo fare, no? Hai fatto un quadro secondo me perfetto, ma noi, non dico soltanto come Juventus, perché poi alla luce anche delle parole di questa mattina di John Elkann, lo sappiamo che siamo molto lontani, ma io allargo il raggio, proprio come calcio italiano, ma quanto siamo lontani da quella roba che abbiamo visto, e potrei aggiungere anche da Paris Saint-Germain, Barcellona, poi vorrei aprire una parentesi su Paperumma, ah no scusa Donnarumma, ma ci arrivo tra un attimo, quanto siamo lontani?
Allora, oggi tanto. Mi permetto di divagare 20 secondi. Ieri ero al campo con il buon Salvatore Matrecano. Tu penso che te lo ricorderai. Come me non hai capelli nemmeno tu. Quindi
no.
Parliamo di tempo in cui avevamo ancora i capelli quelli lunghi e lui giocava a calcio. Parliamo degli anni 90-2000. E lui mi diceva Mimmo, io quando giocavo io dovevo marcare i vari Van Basten, i Del Piero, i Roff, cioè questa gente qui, tutta gente forte, i Klinsmann, cioè tutta gente che noi, perdone mi sono affogato, non vediamo. Poi ecco, cosa manca in Italia oggi? Manca quella competitività, primo negli stranieri rappresentativi, secondo negli italiani rappresentativi. Perché? Perché oggi un Salvatore Matrecano probabilmente sarebbe uno dei difensori più forti d'Europa.
Spero anch'io, sì.
Ok, e io porto lui come esempio, ma in quell'epoca c'erano i Montero, c'erano i Materazzi, gente che magari, ecco, per fallosità oggi avrebbe giocato molto meno, perché poi le regole sono anche cambiate, però era gente che sapeva difendere bene. Abbiamo visto giocatori di qualità superiore come Dino Baggio, cioè, che ne so, Roberto Baggio, cioè io parlo di gente, Costa Curta, ti sto parlando di Albertini, cioè tutta gente che in quel periodo erano straforti veramente, ma erano straforti gli italiani. Allora, cosa ci manca a noi oggi? Probabilmente quello su cui la Juve invece sta provando a puntare, cioè valorizzare i giovani dei propri settori giovanili e provare a un po', tra virgolette, uso il termine sporco, ma è un termine che vuole provare a far capire il senso, scimmiottare, anche se io non scimmiotta nessuno, ma sta provando a realizzare in Italia un modello diverso, che è quello dei grandi club internazionali, come Barcellona, come il Chelsea, come lo stesso Paris Saint-Germain, come il Celtic, come lo Sporting di Lisbona, cioè settori giovanili che lavorano bene sui propri ragazzi, passando per le seconde squadre, fino ad arrivare poi gradualmente al progetto in prima squadra.
Anche perché, Mimmo, le parole di John Elkann nella lettera che abbiamo letto tutti sono molto chiari, no? Che noi abbiamo sempre criticato la Juve negli anni per una scarsa propensione alla comunicazione. Beh, quest'anno non è stato così, nel senso che prima ci hanno raccontato, poi che piaccia o no è un altro discorso, però ci hanno raccontato sempre quali sono gli obiettivi. Beh, oggi John Elkann li ha spiegati, e quindi, tra virgolette, l'incoronazione di Giuntoli nasce proprio da quello che stai dicendo te, cioè dal fare con le cose non di calcio come questa trasmissione, ma che magari abbiamo in casa, e in più andarsi a prendere, siccome non puoi più prendere il grande campione, andarsi a prendere il talento, tra virgolette, a parametro zero, oppure magari se devi fare un investimento ne fai soltanto uno, cioè devi autoricostruirti.
Devi autoricostruirti, ma questo è ovviamente un processo che toccherà un po' a tutte le squadre italiane di vertice, sì. Perché vedi anche l'Inter, che io non mi piace parlare delle altre squadre.
Nemmeno a me.
E apro e chiudo la parentesi. Quello che sto per dire non è un'accusa all'Inter, ma è una considerazione di uno stato del calcio italiano attuale. Anche l'Inter ha delle difficoltà, no?
Ma va, uscito un po' non lo sapevo, giornali,
che ci sono problematiche di bilancio. No, io non so, io non sto facendo accuse, sto facendo un commento, quindi...
No, raccontiamo le cose, che c'è per esempio un presidente che non può tornare in Italia, non può tornare a festeggiare lo scudetto, non può andare a vedere la propria squadra a Madrid. Questa è cronaca, ragazzi.
Questa è cronaca. Vabbè, stiamo parlando di cronaca a tutti gli effetti. Beh, il discorso qual è? Che probabilmente in Italia negli ultimi 2-3 anni si è un po' osato dal punto di vista della gestione economica e commerciale, provando a rientrare nelle liste del calcio europeo attraverso investimenti. Quello che probabilmente l'Italia ha pagato è la fase lunga del post-Covid, cioè quella fase in cui gli italiani avevano poco appeal dal punto di vista del calcio, perché non avevano sostanzialmente un grande valore a livello internazionale, quindi le televisioni, e tu mi insegni come funziona il sistema della sponsorizzazione anche della TV, non hanno molto investito nel calcio italiano. Qualcosa un po' si è bloccato perché è andato in tilt, no? Sia a livello nazionale che a livello internazionale.
Sì.
E quindi in qualche modo i club italiani, che erano non già molto forti dal punto di vista tecnico, qualcosa hanno pagato dazio. La Juve è stata forse quella più danneggiata, no? Perché aveva giocatori come Cristiano Ronaldo, aveva i De Ligt, gente che comunque e aveva un costo specifico, che poi in qualche modo ha messo in difficoltà anche una società solida e forte come quella della Juve. E qui c'è tutta la differenza fra quello che è il calcio italiano e quello che invece è il calcio internazionale, dove è stato più facile in qualche modo ritrovarsi con qualche difficoltà. Perché? Perché i campioni già ce l'avevano in casa, perché è più facile ripartire quando tu hai già bilancio un giocatore da tanto tempo e quindi lo puoi gestire diversamente. Ora, non è una mia competenza questa, né tantomeno mi voglio impelagare in argomenti di bilancio e di gestione commerciale e quant'altro, però è sotto gli occhi di tutti che il calcio italiano ha pagato dazio. Quindi se la Juventus oggi, e ti dico anche di più, l'Inter e il Milan l'anno prossimo avranno la loro Under 23, quindi dopo l'Atalanta anche il Milan e l'Inter si avvicinano al progetto della Juve. Perché? Perché probabilmente oggi si è tutti quanti si è capito che il processo in Italia deve ripassare attraverso la valorizzazione dei propri settori giovanili.
Bravo, bravo.
Perché altrimenti
bravo.
Non si può più rifinanziare non solo il calcio italiano, ma soprattutto non si può rifinanziare l'immagine del calcio italiano all'estero, se non si cerca di valorizzare quei giovani che si ha a disposizione. Poi voi mi direte, ma tanti sono anche stranieri, vero? Però qui poi c'è da fare, secondo me, un altro tipo di lavoro, cioè andare a riqualificare anche i settori giovanili delle varie scuole calcio, delle varie accademie che ci sono in giro per l'Italia, con dei tecnici qualificati, con dei tecnici bravi, con dei tecnici che soprattutto, come dicevo qualche giorno fa, Nesta, mi pare, in qualche modo possano ritrovare anche un valore economico, non tanto per allenare se stessi, ma per ritrovare il gusto di allenare i ragazzi.
Mimmo, tutto interessantissimo, però abbiamo un minuto e ti voglio fare due domande. La prima la prendo dai messaggi che sono arrivati, perché Claudio pone un tema molto interessante. Dal tuo punto di vista, qual è la squadra italiana che ha il miglior staff di preparatori? Lo so che ti mette un po' in difficoltà, ma te la faccio apposta.
No, allora, non mi faccio parlare dei colleghi, quindi no, non dirò qual è lo staff migliore, dico che lavorano bene. All'Inter lavorano, in realtà la starebbero lavorando anche benino alla Juve, ma non è il top, oggettivamente parlando, in questo momento non è il top. Porrei un occhio sul Bologna e porrei un occhio sulla Salernitana. Questi sono secondo me i tre staff che hanno in qualche modo qualcosa in più, però attenzione, parliamo di gente che anche ho il piacere di conoscere, quindi in qualche modo sono forse anche influenzato da quelle che sono delle valutazioni anche di tipo affettivo,
certo,
che però sono molto incoraggiate dalla stima che ho dei professionisti che appartengono a questi staff.
E l'ultima cosa che ti voglio chiedere, da grande conoscitore di calcio, uomo di campo quale sei, per me è una mezza rivincita, perché io non l'ho mai stimato Donnarumma. Errori che si ripetono, frutto del caso secondo te o punto interrogativo?
No, non sono frutto del caso, sono frutto probabilmente anche di una serie di difficoltà strutturali che il ragazzo ha, e probabilmente anche di una serie di difficoltà di tipo tecnico individuale, difficoltà che difficilmente sono migliorabili dopo una certa età. Il problema è che Donnarumma secondo me non è adatto a un certo tipo di calcio, a un certo tipo di gioco, e quindi va in difficoltà facilmente, però è un mio pensiero. Non significa nulla, non deve essere motivo di polemica, è solo un mio pensiero. No. Però è secondo me un giocatore che deve ritornare ad una dimensione un pochettino più semplice del calcio per poter ritrovare se stesso, perché poi quando si gioca in grandi club e si ha la responsabilità della maglia addosso, poi lui è arrivato anche troppo giovane a certi livelli e secondo me non ha quella caratterialità stile Buffon, perché io parlo di Buffon, che Buffon per me resta il portiere più forte della storia del calcio ed è quello che è maturato anche prima di tutti fra i portieri che conosco. Quando non si ha quella forza mentale, sì, in qualche modo si può pagare dazio.
Mimmo, è sempre un grande piacere ascoltarti, grazie, buon lavoro.
Altrettanto, un abbraccio, buon lavoro a te.
Ciao Mimmo. Allora, noi adesso andiamo in pausa, vedo già molti messaggi, approfittatene anche nella pausa per scriverne e mandarle altri, perché ripartiremo proprio con i vostri messaggi, le vostre considerazioni, le vostre riflessioni. Poi avremo un altro collegamento molto interessante con un nostro collega, dopodiché poi alle 14:15 anche Antonio Paolino, ma c'è spazio per tutti voi. Pausa, Iv, linea a te, ritorniamo tra pochissimo. Vedo anche Marangio, un inquietante Marangio, che anzi vi do un'anticipazione, non perdetevi Marangio alle 17, perché oggi vedrete una versione pessima di Marangio. È un piccolo spoiler.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
E allora bentornati alle 13:37 minuti primi, oggi con voi c'è Alessandro Santarelli, tra un po' sentiremo anche però il nostro direttore Antonio Paolino alle 14:15, ma è il momento di andare a leggervi ed ascoltarvi. Allora, Pasquale a Salerno, ciao Pasquale, Stefano a Firenze, ciao Pasquale, un saluto anche a Massimo da Venezia, Paolo da Recanati. Allora, Ciao Santa, domanda, ma quelli che mandano sms tipo non si vince da 3 anni sono gli stessi che non festeggiavano gli ultimi scudetti, scrive Marco. Possibile. Ciao Alessandro, a proposito di Real City, due squadre che hanno corso inizio alla fine, io ho visto la stessa domenica la Juve, la cosa che più si nota dal vivo è che non ci sono movimenti di Rabiot e Locatelli, vero che non siamo al loro livello, ma se ci mettiamo anche il fatto che non corriamo neanche, ma infatti Claudio, molto interessante questo tuo messaggio, io mi sono espresso anche ieri, lo farò anche oggi. È chiaro che quando ci sono grandissimi campioni in squadre come City e Real Madrid, poi l'allenatore viene di conseguenza. L'allenatore invece deve incidere di più, cioè non è che non conta, ma viene un minimo di conseguenza. Deve incidere di più proprio quando i campioni non li hai, perché allora non ci arrivi con i campioni, ci devi arrivare magari con lo sviluppo del gioco. E questa tua sottolineatura, secondo me, è una sottolineatura assolutamente perfetta. Poi ciao Davide a Bologna, se Paulino è il Platini di RBN sei il Vignola, caro Santarelli. Beh, accidenti, Vignola è stato un grandissimo giocatore della Juventus. Poi ancora Gianfranco da Barcellona, con l'intervista uscita sui vari mass media Elkan ha dimostrato a tutti i vari detrattori che il suo interesse nei confronti della Juve è consono alla tradizione più che centenaria della famiglia. Beh sì, secondo me è una lettera abbastanza interessante. Mi dispiace Vincenzo, ma io gli ex bianconeri non li leggo, visto che tu ti definisci un ex bianconero, qua c'è spazio per i tifosi della Juventus, quelli che non lo sono più. Poi magari Antonio ti darà spazio, io sinceramente lo spazio a chi ha il cuore bianco-nero. Sentiamo un po' di vocali, caro Yves.
Ciao Alessandro, sono Pasquale. Allora, ascolto, boh, secondo me a Napoli sarà veramente dura da digerire, perché questo la squadra c'è, va a vincere, questo non è che ci metto un bailando per vincere come ha fatto con l'Inter, questo vince subito. Perché De Laurentiis gli darà la carta bianca, questo farà sfracelli. Non oso immaginare per noi napoletani qua tifosi della Juve.
Ma Pasquale, io allora capisco la tua riflessione, tanto posso parlare, non c'è quel discolo di Marangio che oggi verrà umiliato, ve lo dico subito, dalle 17 in poi. Io non do per scontato che Conte non vada al Napoli, secondo me delle possibilità ci sono. Che poi Conte vinca subito, ricordiamo anche che Conte non vinse subito all'Inter il primo anno. La riflessione che un po' faccio è questa, no? Senza togliere niente al Napoli, ma togliendo tutto a De Laurentiis, io non lo stimo come presidente e quindi questo nessuno me lo può togliere. Non capisco come eventualmente Antonio Conte possa andare al Napoli. Vuol dire che non ha altri grandi club che bussano alla sua porta e questo mi fa riflettere sinceramente. Dopodiché sono d'accordo con la tua analisi, Pasquale, anch'io non lo vorrei vedere al Napoli, Antonio Conte. Però che lui abbia la bacchetta magica per far vincere subito il Napoli, io sinceramente non ci credo, perché poi il Napoli venderà Osimhen. Certo, la vendita di Osimhen porterà tanti soldi, quindi potrà prendere altri giocatori, ma sai, la chimica e l'alchimia non sempre si crea al primo anno. Dopodiché, che sia un allenatore che possa incidere, su questo non c'è dubbio. Prego.
Grande Ale. Agostino, un abbraccio forte, ti ringrazio anticipatamente per la tripletta di oggi. Tanta roba, Ale. Ciao, grazie ancora fino alla fine.
Mi porto a casa il pallone, Agostino, ma io dico sempre, per noi è un privilegio fare questo lavoro, per noi è un privilegio stare con voi e non c'è nessun sacrificio, ve lo garantisco, soltanto la voglia di provare a fare sempre al meglio il nostro lavoro. Infatti quando il direttore mi ha chiesto di poter essere al suo posto, io ho detto subito sì, perché è soltanto un privilegio e un onore stare ogni giorno con voi. Se poi facciamo anche la tripletta, stasera mi porto a casa la radio invece che il pallone. Prego, Yves.
Ciao Santare, buongiorno Francesco.
Caro.
Ci hanno tolto la banca, Matt. Elkan ha tolto la banca, ma te vuol dire che faremo come il Bayern Monaco? 22 bilanci positivi. Come facevamo oggi? È così che si fa il calcio.
Ma sai, più che hanno tolto il bancomat, bisogna ricaricarlo, no? Sapete che ci sono anche i bancomat, tipo la Poste Pay, non voglio fare pubblicità a nessuno, ma insomma, ci sono quelli da ricaricare. Ecco, bisogna ricaricarlo piano piano. Come lo ricarichi? Chiaramente prendendo i soldi della Champions, chiaramente prendendo i soldi del Mondiale per club, chiaramente, purtroppo, ai noi, forse, facendo anche una piccola cessione. Piccolo o grande che sia, dei sacrifici, così comincia a ricaricare il bancomat. Ma quello che dice Marco è un processo che oggi ha messo nero su bianco John Elkann, ma ne eravamo consapevoli, lo sapevamo, sappiamo che quelle disponibilità per cui puoi andare a spendere 45 milioni per Kulusevski, follia, una delle tante follie, per carità, eravamo felici e non lo sapevamo, perché eravamo felici e non lo sapevamo in quel periodo lì, perché te dicevi ok, i preschi, l'Inter, sono nella fascia del direttore, devo essere anche un pochino più politicamente corretto, l'Inter offre 30 per Kulusevski, sai che c'è, io ci metto 45, tanto il banco ma te è pieno, ecco, quel periodo lì è finito. Quel periodo lì è finito, ci è costato parecchio, però eravamo felici, perché io lo dico sempre, il ruolo del tifoso è quello di sognare, di immaginare, di pensare, e noi in quel momento potevamo partecipare alle aste per Kulusevski, che poi insomma è un giocatore che sicuramente 45 milioni non li valeva, però noi andavamo lì e li mettevamo sul piatto, tanto che ce frega, e poi purtroppo l'abbiamo pagata queste cose. Che ci frega in senso lato, naturalmente, perché il bancomat era pieno. Ovviamente, come ci ha detto un amico ieri, un messaggio molto interessante, anche con l'avallo di chi stava sopra. Però poi chi stava sopra ha chiesto conto, ha chiesto l'estratto conto. Come hai speso? Cosa hai fatto? E oggi siamo in una situazione in cui, non dico che si debba vivere di autofinanziamento, no, perché noi, al contrario di chi vincerà il 19esimo scudetto, abbiamo una proprietà che bilancia il bilancio, scusate il gioco di parole, che ripiana le perdite, che però ti dice, amici miei, io non è che posso mettere 1 miliardo per ripianare e 1 miliardo per fare mercato. No, il mercato cosa faccio? Mi affido a uno, cioè Giuntoli, che sa lavorare anche senza bancomat pieno, perché il direttore sportivo a bancomat pieno lo sappiamo fare tutti, perché Cristiano Ronaldo forse con il bancomat pieno a fine carriera lo vado a prendere anche io, ma andare a scovare, e attenzione, lì abbiamo goduto da pazzi tutti, che bello, che meraviglia, oggi questo tempo non c'è più. E allora vado a dare l'imprimatur a Giuntoli, perché viene citato Giuntoli nella lettera, anche qua ragazzi, io lo so che voi siete intelligenti, però bisogna spiegare sempre tutto. È normale che viene citato Giuntoli e non vengono citati altri, è normale che non viene citato Allegri, ma Allegri non viene citato perché nella lettera all'azionisti non si parla di Allegri, amici miei. Cerchiamo anche di accendere ogni tanto la testa, lo fate, ma lo dico in generale, no? Viene citato Giuntoli perché è lui che adesso ha il bancomat semivuoto, ma al di là del bancomat, è lui l'uomo indicato per la ricostruzione della Juventus. È lui il nome che si deve fare. Comunque, abbiamo veramente tanti argomenti, tante cose di cui parlare ancora. Tra poco avremo ovviamente anche il buon direttore dopo le 14, ma adesso andiamo da Massimo Raffaelli. Ciao prof, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno, oggi mi presento, Alessandro Santarelli, il direttore oggi è impegnato. Oggi il direttore è impegnato,
sì, Ubi Maior. Avevo notizia di questo e soprattutto del fatto che continui a giocare a calcio. Questo da un lato mi preoccupa anche.
Questo è molto grave, prof. Io cerco di dirglielo ogni volta, anche perché insomma l'età avanza, no?
È appunto.
Però c'era il derby tra colleghi del Toro e della Juve, ovviamente è andato a fare il portabandiera. Certo. Allora, certo. Al di là di questo che ci preoccupa tutte e due, la lettera di John Elkann, cosa si evince, prof. Raffaelli?
Si evince una cosa, secondo me, abbastanza di senso comune, cioè che la prima missione di chi oggi è al vertice della società è quella di rimettere a bilancio una situazione che era andata fuori controllo e che era tornata addosso alla Juve come un vero boomerang. Questa cosa che non venga menzionato Allegri, questo io non lo so, perché le spiegazioni psicologiche così sono sempre molto aleatorie, no? Però è vero anche che l'Allegri 2 era stato preso per arrivare, non dico a un ruolo alla Ferguson, ma di fatto sì. L'enfasi su Giuntoli, sull'atto rifondativo, è obiettivamente un ridimensionamento dal fatto che l'abbia citato o meno conta poco. Cioè i pieni poteri a Giuntoli restringono quello che per esperienza, per decorso, eccetera, potrebbe essere il ruolo di Allegri. Io ho l'impressione che è l'anticamera di qualcos'altro. È una mia impressione, che può essere smentita immediatamente, magari.
Ci ricordano il buon Claudio Giuliani che i giornalisti bianconeri hanno surclassato i colleghi Granata 5-0. E ora non so la prestazione di
direttore, ma gliela chiederemo. Rispetto a sabato avrei preferito il contrario.
Anch'io, onestamente anch'io. Però insomma questo è il primo risultato. Mi scrivono anche un gol di Camillo De Michelis alla Tevez. Speriamo che non sia cattiva, un cattivo presagio questo che abbiamo vinto 5-0. Comunque,
ecco, speriamo di no, perché la Ibris chiama la Nemesis.
Ecco,
quindi
appunto.
Per carità, le prevaricazioni portano malissimo, noi però tocchiamo tutti gli ammenicoli possibili.
Li abbiamo toccati tutti insieme. A proposito di sabato, perché se ne è parlato poco ancora di questo derby che arriva, però insomma è una partita che ovviamente sfugge come sempre ad ogni pronostico. È vero che noi ultimamente, e tocchiamo anche qua tutto quello che dobbiamo toccare, però mi sembra anche un Torino che ormai abbia soltanto un obiettivo, come spesso accade durante le loro stagioni, quello magari di provare a vincere un derby, e sicuramente ci metteranno tutta la grinta,
tutto
il cuore che hanno.
Ho visto metà del secondo tempo della partita con l'Empoli. Il Torino tecnicamente non ha tanti grandi giocatori, anche se ne ha alcuni, per esempio Bellanova, Zapata, che sono secondo me di primo ordine. Quello che mi spaventa in vista del derby è che, benché abbia perso la partita per un'ingenuità di Bellanova, se non ricordo male,
sì.
Beh, ancora al 48esimo riusciva a portare 4-5 uomini nell'area avversaria. La Juve ultimamente non lo fa mai, assolutamente mai, e questo per me è un segnale che andrebbe tenuto a bada in qualche modo, tenuto d'occhio, perché non mi fido per niente di questo Torino.
No, nemmeno io. Già comunque nella partita di andata, insomma, non dico che ci ha messo in difficoltà, però insomma è una squadra che vende cara la pelle assolutamente.
E poi
però
ha un ritmo, sa dare anche negli ultimi minuti. La Juve o fa il primo o fa il secondo tempo. Più di mezz'ora non dura. Si spegne. Si spegne.
È vero, e questo è un segnale assolutamente preoccupante, perché noi abbiamo visto con la Lazio benissimo il secondo tempo, così il primo, con la Fiorentina molto bene il primo, ma il secondo tempo la squadra è crollata.
No,
quasi come se lo stesso allenatore sapesse che bisogna puntare sul primo o sul secondo, perché 90 minuti non ci sono.
Beh, io adesso non ho la cultura tecnica e per potermi esprimere così con un minimo di fondamento. Però che la squadra non vada mai in superiorità numerica, che non abbia intensità prolungata, che non salti mai l'avversario, eccetera, questo è un dato empirico, oggettivo, che chiunque, anche il più incompetente, può vedere. E questo rinvia una gestione tecnica. Io sono un allegriano della primissima ora, però ho gli occhi per vedere, insomma.
Vabbè, certo.
È una gestione tecnica attualmente scarsamente significativa, che comunque non incide. Io non so se questo nostro allenatore abbia perso anche appeal all'interno dello spogliatoio. Ho l'impressione che prima una sua parola era molto più ascoltata, adesso è quasi introiettato, normalizzato questo andamento.
Diciamo che a volte abbiamo la sensazione di una squadra che si trascina per inerzia, no?
Sì,
è
esatto.
Anche vero che abbiamo vinto due partite che speriamo sul piano del morale e anche della forza mentale ci possono dare qualcosa, però questa riflessione io la condivido, di una squadra che, ora facciamo tutti gli scongiuri possibili immaginabili anche qua, ma che probabilmente un obiettivo sa di averlo raggiunto, cioè la Champions, e che rimane in lotta per un altro grande obiettivo della stagione, che è la Coppa Italia.
Quanti punti mancano? 6, 7, quanti punti mancano?
Ma considerando che alla fine ne andranno 5, io credo che con 8 punti ancora noi siamo i Champions, quindi due vittorie fondamentalmente.
Speriamo bene, veramente, di cuore, perché non c'è quello che gli spagnoli chiamano il duende, il demone, cioè no. Questo non si vede mai, e quello che è più grave secondo me ultimamente neanche nei giovanissimi. Ealing, io stravedevo per Ealing, lo vedo spento, e lo stesso Yıldız, voglio dire, fa un numero, ne fa due, però non riesce mai a incidere, quindi non voglio essere pessimista cosmico, insomma, ma bisogna essere realisti, la squadra è quella.
Però qui, prof, mi dai uno spunto, quali sono oggi realmente i giocatori che possono incidere, possono cambiare la storia di una partita nella Juventus? Perché io ne vedo veramente pochi.
No, sono i due centrali difensivi e lo stesso vituperatissimo Rugani, il fatto stesso che ha risolto alcune partite, non una dovrebbe dirci molto. Quindi i due centrali difensivi, che sono stati anche d'appoggio a un attacco deficitario, e poi peraltro Chiesa, ma è un Chiesa distonico, che va, che viene, eccetera, e cambia caso, mi pare l'unica vera conferma di quello che sarà in qualche modo preventivato è Cambiaso. Per il resto lo stesso Vlahovic mi sembra un giocatore che sì, se imbrocca la partita segna, indubbiamente, ma in certi momenti è avventato, confusionario, poco lucido, e questo fa parte del profilo tecnico di un giocatore. Non riesce per esempio a fraseggiare liberamente con un uomo vicino, perde la palla immediatamente, e questo è un limite, secondo me.
Ecco, Massimo, quando si parla, così prendo un attimo spunto anche dalla lettera di John Elkann, no? Si parla di futuro, si parla di 2023-24, cioè quello che stiamo vivendo come anno zero, e di una prospettiva dove Giuntoli avrà sostanzialmente pieni poteri. Bene, intanto dalla guida tecnica, qual è il nome che vedresti sulla panchina per l'anno prossimo? Partiamo da qui.
Guarda, io, come si dice, rebus sic stantibus, cioè così stando le cose, quello che io immaginavo come, virgolette, naturalmente più assimilabile era Tudor.
Che però è molto criticato, Massimo, qua a Roma, in questi giorni c'è una valanga di polemiche sulla sponda laziale su Tudor.
Lo so, ma la Lazio è dentro, è incartata dentro a una problematica che quella della Juve a confronto è quasi acqua fresca, insomma. E poi io farei a questo punto, perché non bisogna illudere demagogicamente le persone. Io sono un vecchio juventino, appassionato juventino da 60 anni, ma insomma ho visto un decorso lungo, quello che gli storici chiamano il lungo periodo,
sì,
dove tutte le cose hanno una loro, ritrovano una loro proporzione. Non bisogna illudere le persone che si possa vincere subito. Tant'è vero che io prenderei un allenatore giovane, io vedrei Palladino, proverei con Palladino, più che con Italiano. Le squadre italiane hanno grandi deficit difensivi, piacciono molto ai demagoghi, ai padre Pio Sacchiani della panchina, no? Però prendono valanghe di gol. Mentre Palladino si sta dimostrando un allenatore che mette in campo una squadra molto equilibrata.
Quindi ancor più di Thiago Motta, Massimo?
Thiago Motta ha fatto benissimo a Bologna, ma i precedenti di Thiago Motta non sono così esaltanti.
A Spezia,
mi sembra che ci sia un pensiero unico su Thiago Motta. Aspetterei, perché allo Spezia non mi sembrava questo fenomeno sceso in terra a miracolo mostrare.
Sì, c'è anche da dire che aveva una squadra non proprio fortissima, lui fa un passo dall'esonero, poi quella vittoria a Napoli, la ricordiamo, su autogol, dove lo Spezia fece 0 di riporta.
Ma io non sono un tecnico, dico istintivamente tra quelli possibili.
Certo.
Io direi Palladino, ci proverei.
E adesso, prima di salutarci un attimo, invece, abbiamo parlato di allenatore, ok, ma dal punto di vista di quei ragazzi che devono andare in campo, no? Magari i titolari, quanti ne servono nuovi, secondo te?
Mamma mia, un laterale, un sì. Latte. Io, guarda, mi limiterei, ma naturalmente fa ridere, mi limiterei a un laterale, posto che Cambiaso può stare a destra o a sinistra, o persino McKennie può fare il laterale.
Sì.
Un laterale che non sia il pallido UEA, che ha un gioco, voglio dire, monocorde, tira il pallone e gli corre dietro, perché altro non ha fatto vedere. E io l'intero centrocampo, va epurato, perché tanto le squadre, non dico le grandi squadre, ma le squadre sono in quello che Brera chiamava il mare magno del centrocampo.
Non c'è dubbio.
I tre centrocampisti sono, l'uno per un motivo, uno per l'altro, deficitari nel senso etimologico. Locatelli è fuori ruolo e non mi sembra un fulmine di guerra. E Rabiot è tornato il principe Amleto. Ha fatto 4 o 5 annate, ne ha fatta una, quella dell'altro anno, e quest'anno è ritornato essere o non essere. No, non mi sembra che valga la candela. Il centrocampo va rifatto. L'attacco può essere pure mantenuto quello che c'è, ma senza centrocampo la Juve non va da nessuna parte. Viene schiacciata.
Sono assolutamente d'accordo.
Contro l'Inter era costantemente in apnea, senza un'idea. Veniva accerchiato il centrocampo della Juventus. È lì che devono insistere. Sento parlare di Felipe Melo, sì, sicuramente.
Anderson.
Pardon, è un bel lapsus questo.
Per l'amor di appunto Felipe Melo, per l'amor
molto
di Dio.
Molto rivelatore di quello che penso di questo acquisto, insomma.
Anch'io. Però, guarda, Massimo, poi ci salutiamo, io la penso esattamente come te. Felipe Melo, Felipe Anderson, non siamo agli stessi livelli, ma sempre
sì,
Felipe.
Nel senso che mi sembra un giocatore che ha già dato il suo meglio. Allora un giovane.
Assolutamente sì. Grazie Massimo,
grazie.
Prof Massimo Raffaelli, un abbraccio.
Di averti conosciuto.
Il piacere mio, è stato veramente un grande onore. Grazie Massimo. Allora facciamo così, Yves. Fammi sentire un vocale e poi andiamo in pausa. Vi ricordo che i nostri baldi colleghi giornalisti hanno schiacciato i colleghi Granata 5-0. Speriamo, insomma, che sia una buona notizia in prospettiva, e mi dicono, me lo dice il buon Claudio Giuliani, grandissimo gol di Camillo De Michelis. Vai, Yves.
Sì, Forza Juve, sono Antonio D'Alessandria. Ma mi dai notizie di De Michelis? Ce lo siamo bruciato o continueremo a sentirlo? Questo non per sminuire la tua presenza, tu sei fondamentale, però insomma, anche De Michelis non mi dispiaceva. Ciao e Forza Juve.
Ciao, comunque De Michelis era nella fascia prima, quella di Claudio Giuliani. No, ne abbiamo notizie, è vivo e lotta con noi, ha segnato un grande gol, ma ne parleremo tra poco, perché pausa, poi fino alle 14.15 i vostri messaggi di testo e vocali, per cui scatenatevi, e poi alle 14.15 il direttore ci racconterà tutto, anche del gol di Camillo, però non mi giungono notizie su una prestazione indimenticabile del direttore, e gliene chiederemo conto naturalmente.
Cose di calcio.
Seconda ora insieme a voi, 14.06 minuti primi. Devo dire che senza Marangio questa prima ora mi è volata. Sarà lo spazio del direttore, sarà che nello spazio del direttore c'è qualcosa di particolare, ma veramente mi è volata quest'ora, non me ne sono nemmeno accorto. Allora, leggo un po' di messaggi, poi alle 14.15 andiamo da Antonio. Mi raccomando, appena c'è il direttore, ragazzi, messaggi di complimenti, anche se mi dicono che ha fatto una prestazione da 4. Però a noi, bravo direttore, grande prestazione, grande gol, anche se non ha segnato, mi raccomando. Allora, ve leggo un po' di messaggi. Speriamo che Giunto li prenda un registro puro, scrive Piero da Palermo. Buongiorno, ma la lettera indica anche un investitore definitivo per Giunto, nel senso che le scelte tecniche le farà lui? Beh, credo di sì, Gianni, si parla proprio di una ricostruzione messa in mano a Giuntoli. Poi, Michele da Cosenza, secondo me Conte a Napoli aggiorna buona squadra e potrebbe fare bene. No, non sbagli Michele, bisogna capire però quanti di questa squadra attuale rimarranno. Osimhen andrà via, Kvara insomma non mi sembra particolarmente soddisfatto di essere ancora al Napoli, vedremo, ma l'ossatura indubbiamente c'è. Ciao Alessandro, non credi che una preparazione atletica adeguata possa addirittura colmare i divari tecnici in tempi di rosa con voli tecnici eccezionali? Perché non considerano un fattore primario? Beh, Francesco D'Annardò, perché poi alla fine credo che la qualità dei piedi nel calcio faccia sempre la differenza, cioè sicuramente anche una buona preparazione serve, però poi alla fine la differenza la fanno sempre i piedi. Ciao Alessandro, quanto è scritto Elkan Allegri mi terebbe la conferma, visto che ha centrato tutti gli obiettivi e il presidente lo ha confermato, scrive Francesco da Roccella Ionica. Ciao Ale, io ho un sogno diverso a tutti, adoro un nome sentito raramente, io vorrei vedere Nagelsmann, allenatore della Juve, un ottimo allenatore che al momento è nella nazionale, ma quanto ho capito potrebbe lasciare a breve. È un bel profilo sicuramente, Claudio, sono d'accordo con te, un bel profilo. Io penso che in questo momento però la Juventus debba andare su qualcosa di un pochino più concreto, nel senso di allenatori che magari già conoscono anche il campionato italiano, ma è una mia idea. Poi Antonella, ciao Santa, volevo porti una domanda, a parte il bel gioco e tanti gol, ma se tu fossi un tifoso del Real saresti contento del risultato dopo aver passato in vantaggio? Guarda, qui Antonella mi fa una domanda veramente cattiva, perché lo so che adesso si scateneranno in tanti. Io non sarei contento. La domanda è ad personam, e ad personam ti rispondo, io sarei incavolato come una belva, sono sincero. Ma qui Antonella si scontrano le varie filosofie, no? Cioè c'è chi ti direbbe, ah però abbiamo visto il bel gioco, tutto bello, meraviglia, mi sono divertito. Ed è vero, io infatti da spettatore neutrale, ma mi augurei di vedere 100.000 volte partite del genere. Tanto me ne frega niente, né del Real né del City. Anzi, se ti dico la verità, facevo il tifo per il City per due motivi. Uno, perché ricordiamo sempre il gol di Rodri. E due, perché a me Ancelotti non sta simpatico. Quindi io tifavo più per il City. Tifavo in maniera molto anacquata. Però, io fossi un tifoso del Real Madrid, non sarei contento. Soprattutto se poi questo 3-3 mi costa l'uscita. È chiaro che in tempi di gol in trasferta 3-3 ti condanna, in tempi di gol in trasferta azzerati 3-3 lascia tutto come fosse uno 0-0, però io sarei arrabbiato. Ragazzi, per favore, togliamo gli incubi. Se tornasse Sarri insieme a Giuntoli, ci sono poche certezze nella vita, ma Sarri non metterà mai più piede alla Continassa, questo è poco ma sicuro. Yves, fammi sentire un po' di vocali.
Ciao caro Alessandro, sono Eugenio dall'Inghilterra. Eugenio, ricordati sempre che la cicala muore di fame in inverno, mentre la formichina, che ha lavorato tutta l'estate mettendosi delle provviste nella sua tana, sopravvive, sta benissimo. E la primavera dopo è ancora in gamba, eh? Quindi non bisogna sognare, bisogna fare quello che si può. Quindi...
No, allora capisco, Eugenio, noi siamo stati tanto cicala, no? Ma è bello. Il tuo ragionamento filosofico che capisco, comprendo, e che da addetto ai lavori, quindi in questo caso da giornalista, sottoscrivo. Dopodiché però io, Eugenio, sai, ho sempre detto, no? Ci ascoltiamo spesso, anche nella fascia di mia competenza. A proposito, stasera ti aspetto anche al serale, vi ricordo, stasera abbiamo anche il serale, quindi vedremo insieme Milan-Roma, ma abbiamo tante slide molto interessanti su parte di domenica. Però ritorno al messaggio pertinente del caro Eugenio, io dico che il tifoso deve anche poter sognare, cioè l'esempio che faccio sempre è banale, perché tanto per me le gomme, i pneumatici sono qualcosa di assolutamente... di assolutamente sconosciuto, ma una società che ha una proprietà che ha una scuola di calcio non la può trattare, ma qui parlo in generale, come un'azienda di pneumatici, perché il pneumatico lo metti e sei a posto. Il calcio vende emozioni, regala emozioni, è questa la differenza tra la proprietà che ha una scuola di calcio e la proprietà di un'azienda che fa pneumatici piuttosto che no, nemmeno roba alimentare, perché la roba alimentare deve essere buona, la devi gustare, anche quello ti regala un sogno. Quindi Eugenio, dal punto di vista filosofico il tuo ragionamento non fa una grinza, però quante primavere dobbiamo aspettare? Io sono pronto ad aspettarle, perché sono tifoso della Juventus, nato juventino e morirò juventino, quindi non è quello il punto. però il diritto al tifoso di sognare, di tornare a immaginare una Juventus vincente, credo che sia assolutamente giusto. Però filosoficamente il tuo messaggio, Genio, non fa assolutamente una grinza. Prego, Yves.
Ciao Alessandro, sono Ivano da Savona.
Caro Ivano.
Niente, vorrei, io darei, sinceramente darei, pagherei, o meglio pagherei il prezzo di un abbonamento in tribuna VIP pur di poter entrare 5 minuti nello spogliatoio e vedere cosa succede all'interno dello spogliatoio. Forse si capirebbero tante, tante, tante cose e ci sarebbero risposte a tante nostre domande, a tanti nostri dubbi. Grazie, ciao.
Però sai, lo spogliatoio è sacro, lo spogliatoio è inviolabile, lo spogliatoio è qualcosa che forse guarda giustamente, è chiaro che quella curiosità, capirai, dillo a noi giornalisti, dillo a noi curiosi di natura, pagherei anch'io per entrare ogni tanto negli spogliatoi. Però dall'altra parte ti dico che lo spogliatoio deve anche rimanere, secondo me, un luogo inviolabile. Molto interessante anche questo messaggio. Ti ricorderai quando facevano vedere quelle immagini, perché a un certo punto non sapevano più cosa vendere per aumentare i ricavi, e vendevano anche l'esclusiva delle immagini negli spogliatoi. Era tutto molto finto, artefatto, perché ci sono dei luoghi che devono rimanere inviolabili anche per le telecamere. Uno di questi sono gli spogliatoi, e allora lì venivano registrate le immagini, no? Andava al camera mezz'ora prima, si cambiava, il giocatore in mutande, sì, per carità, ma non aggiungeva niente. E devo dire, anche nella serie, quella fatta da Amazon sulla Juventus, che peraltro a me è abbastanza deluso, perché vedevo anche lì delle cose recitate. Ecco, il calcio recitato a me non piace. Ho fatto tutto questo giro di parole perché ti dico che è chiaro, la curiosità ce l'abbiamo tutti. Cosa accadde nello spogliatoio a Cardiff? Poi lo sappiamo, l'abbiamo ricostruito. Però è giusto che rimanga un luogo sacro, dove i calciatori si possono anche arrabbiare tra di loro, dove si debbono arrabbiare tra di loro, dove magari volano parole grosse, dove magari l'allenatore se la prende con il calciatore e viceversa. Però ci sono dei luoghi che devono rimanere sacri, secondo me lo spogliatoio è uno di quelli. Allora, grazie però per il messaggio, ragazzi. Io adesso vi prego, tanto so che non è ancora collegato e non ci sente, per cui ora che arriverà il direttore dovete dire: direttore, sei stato formidabile e bravissimo. Mi hanno scritto prestazioni da 4 in pagella. Però noi dobbiamo fare finta che è stata una prestazione. Ah, è già collegato il direttore. Stavo scherzando, Antonio. So che sei stato meraviglioso in campo.
Almeno 5, come i gol fatti. Ciao, ciao, ciao.
Bella la guarda, vita, fai quando, il fenomeno.
Quando si vince il derby giornalista e si batte l'amico, collega, giornalista del Tutto Sport, Andrea Pavan, amicone dai tempi, giocavamo qui che eravamo bambini, adesso un po' di capelli bianchi li abbiamo, guarda, anche 2 in pagella, però 8 come tecnico, al di là di questo non siamo...
Ma hai tirato anche una pallonata in faccia per cercare,
ecco,
di
neutralizzarmi. Vedi, vedi.
Ti lamentano di tutto i Granata, il derby è così a Torino, noi vi facciamo vivere un po' il derby in questo modo. Però Alessandro, intanto facciamo i cronisti, 5-0,
sì, 5-0. Sì.
Questo è Piemonte, non sono lingue internazionali.
C'è il derby, cosa dobbiamo parlare?
C'è il derby. Allora, al di là di questo, grazie perché è un modo per trasmettere anche la passione che c'è a Torino tra i cronisti, di tornare un po' indietro nel tempo. Andrea Pavan, Tutto Sport, volevo chiedere a te: noi su Radio Bianconera dibattiamo, ti abbiamo una volta l'anno in diretta, siamo qui al circolo. La stampa dello Sporting a Torino, dove abbiamo disputato questo derby giornalisti, dove il derby negli anni 70, 80, 90 anche era vissuto, essendo attaccato al comunale, ora stadio Grande
Torino. Ci sono degli inquietanti paralleli, anche proprio a livello di periodi storici e di risultati tra quegli anni che tu hai citato e i risultati, ecco, sia del derby teoricamente vero, cioè quello finto che si gioca oggi, è quello più vero che giochiamo noi.
Che si giocava una volta. Me ne ha ricordati alcuni, poi metteremo su Bianconera News naturalmente tutta la chiacchierata, il derby a tavola. Mi ero inventato questo, poi non sono riuscito a spedirtelo per tempo, caro, caro Alessandro, chiedo al collega che poi liberiamo perché deve tornare in redazione a scrivere di derby. Come si vive l'attesa per questo derby dalla sponda Juventus e dalla sponda Toro?
Dalla sponda Juventus, ahimè, temo che da troppi anni si viva come non più come la partita che per la Juve non ha mai avuto il valore, come si diceva una volta, no? Valeva una stagione, però insomma anche per la Juve il derby era il derby, adesso per la Juve il derby è l'Inter, il Napoli, magari le romane, tutto, il Toro, sì, è un incidente di percorso che magari per i tifosi della Juve fa godere, comunque quando batti, soprattutto nelle maniere beffarde in cui abitualmente ancora la Juve riesce a vincere spesso i derby o a metterli a posto, e per il Toro vorrei dirti che non è neanche più derby, insomma, da quando c'è Cairo io derby non me ne ricordo, nemmeno quello l'unico che è stato vinto, perché era un derby che alla Juve interessava relativamente, quella Juve non si ammazzò proprio esattamente per evitare a Darmian e Quagliarella di ribaltare il risultato e di portarlo a casa. Comunque insomma un derby vinto in 19 anni di Cairo mi sembra un consuntivo sufficientemente umiliante per evitare di parlare di derby. Mi piacerebbe pensare, mi piace illudermi, ma non tanto dal Toro da quando ero un ragazzino, quindi non è che abbia nulla da nascondere da questo punto di vista, però mi piacerebbe, e credo che piacerebbe anche ai tifosi gobbi, come li chiamo io, e come so che piace ai tifosi della Juve essere chiamati, e piacerebbe anche a loro rivivere il derby, quei derby di cui io e Tony spesso ci ritroviamo a parlare.
Tony è il direttore, ma noi ci conosciamo da tanti anni. Mancanza di rispetto, ma in campo dovete sapere che l'amico Pavan questa settimana non rispondeva neanche ai messaggi, alle prese in giro, perché io con quelli della Juve nella settimana del derby non parlo. E infatti abbiamo fatto parlare il pallone.
Non è vero, lo dico soltanto lui per farlo.
Per farmi arrabbiare. Senti, qual è il divario o la diversità tra Juve e Toro nell'affrontarsi in questo momento in campionato, con le rispettive problematiche? So che sei stato molto critico per la prestazione del Toro contro l'Empoli. La Juve che Toro si dovrà aspettare, quindi, dopo quella sconfitta all'ultimo, al photo finish?
Guarda, paradossalmente, quelle caratteristiche di concretezza che una Juve mediamente brutta come questa comunque riesce in qualche modo a mantenere, e che ha recuperato almeno nelle ultime due partite in Coppa Italia con la Lazio e in campionato con la Fiorentina, mi piacerebbe che l'avesse il Torino, perché il Torino FC, come lo chiama gran parte dei suoi tifosi, proprio a rimarcare la distanza tra quello che era il vecchio Toro e questa ipotesi di squadra granata, che non è neanche più una questione soltanto tecnica, ahimè. Scusate, io vi faccio un po' prendere la mano, perché ovviamente avendo vissuto quell'epopea che era bellissima su entrambi i fronti, faccio molta fatica a riconoscermi in questo calcio moderno con cui ho a che fare. Continua a piacermi perché il gioco del pallone resta meravigliosamente bello, e tant'è che continuiamo a giocarlo, illudendoci nella quarta età di poter combinare qualcosa di rilevante. Detto questo, la Juve continua a restare una squadra di categoria diversa rispetto al Torino. Se il Torino a Empoli avesse fatto quello che doveva fare, cioè vincere una partita ampiamente alla sua portata e avere finalmente delle prospettive di speranza di qualificazione a una Coppa Europea senza dover ogni volta contare magari sulla squalifica di qualcuno che gli è arrivato davanti, ecco, se il Torino fosse arrivato al derby sull'onda di un successo a Empoli, con questa Juve in difficoltà anche psicologica, anche per le prospettive future, per le polemiche su Allegri, per mille e un motivo, ci avrei in qualche modo creduto. Adesso faccio un pochino più di fatica, perché continuo a credere che le motivazioni che la Juve in questo momento ha siano più forti di quelle del Torino, però il calcio, e lo dico sempre anche un po' per pararmi cosiddetto, come si dice, è una roba strana, e chi lo sa, 19 anni, un derby vinto dal Torino di Cairo, boh, va a sapere.
Andrea Pavan, Tutto Sport, con una battuta. Dovete sapere che è un grandissimo esperto musicale e cinematografico. Juve Toro in musica e in film, che musica e che film sono? E poi i tuoi ricordi agrodolci di questo derby.
Ma io però in questo sono vintage, perché boh, allora direi che il Toro sono i Clash e la Juve sono i Pink Floyd. E ci sono due filosofie proprio quasi, pur apprezzando anch'io i Pink Floyd in qualche modo, però la mia anima è molto più Clash. È la prima cosa che mi è venuta in mente. Ricordi, dai, lo sai che rischiamo, tu lo fai anche apposta perché sai che rischiamo di scadere nel patetico. Boh,
beh, me ne hai appena ricordato dai, uno a tavola.
Siamo sempre lì, quello del 3-2, ma perché? Perché quello è...
Ma ricordamelo, ricordamelo, fai bene a ricordarmelo. Questo giorni, è quello del tempo.
Ricordi le ore, ricordi i minuti, ricordi l'ora in cui eri, andavi allo stadio, ricordi l'ora in cui cominciava a riempirsi la Filadelfia, perché quella era la curva Filadelfia, come quella del Toro alla
Maratona. Che qui, proprio vicinissimo, è lì.
No, perché questo è lo stadio comunale, non date retta a chi chiama Olimpico. Il comunale, la Filadelfia, la Maratona.
L'ho caricato, quella, l'ho caricato.
Molto.
Del marzo dell'83 col Torri Bersellini che stava sotto 2-0 col rigore ribattuto, insomma, segnato sul tapin da Platini e il gol di Paolo Rossi in mezzo alle gambe di Terraneo, sembrava chiusa e invece in 220 secondi, i famosi 3 minuti e 40 della leggenda, questa piccola ma meravigliosa leggenda granata, insomma io mi provavo in quella curva dall'altra parte e ricordo questo gol di Dossena per il 2-1 che spinse Dossena, notoriamente non un grande sentimentale del calcio, non uno che avesse un gran rapporto di reciproco scambio di effusioni con i tifosi, corse come forse non ha mai fatto di slancio sotto la curva Maratona per un gol che in quel momento significava soltanto il dimezzamento dello svantaggio, la Juve vinceva ancora, quindi era un gol che non valeva teoricamente nulla, ma c'era un'atmosfera tale, sai, quelle cose che senti e non riesci tanto a spiegare, come se stesse per accadere qualcosa. Quindi io ricordo, dopo il ritorno al centrocampo del Torino, Bonesso, il mio amico Loris, che sbucciandola un po' con la fronte fa sedere Zoff e fa il 2-2, e io in quel momento cado giù per i gradoni dal centro della curva e volo tipo 7-8 gradoni più di cemento più in basso e mi ritrovo calpestato da un'orda di stivali, anfibi, camperos, roba veramente brutta, perché all'epoca poi insomma c'erano dei tipi mica da ridere in curva, e mi cadono gli occhiali e li vedo proprio sparire in questa selva di gambe, finché mi tuffo a corso della vita, senza occhiali non avevo più visto un tubo, figurati 2-2, cos'è, non vedo la fine del derby, vado, mi tuffo, recupero in mezzo a questi tacchi i miei occhiali, a quel punto tiro su le mani e dico tiratemi su perché sennò muoio soffocato, mi tirano finalmente su, mi rialzo e vedo il 3-2 di Torrisi in sformiciata e ricado giù. Questo è, e non vi dico.
A cui c'è da aggiungere che a quei tempi, riporto da cronista quello che mi ha raccontato nel derby a tavola, terminato dopo una semplice insalatina, non ti aspettare niente di più. Mi ha battuto il derby a tavola, lì è stato bravo, che quella mattina lui andava ancora a messa, mi ha detto, pregava che finisse un po' prima la partita perché sarebbe dovuto arrivare al derby.
No, in realtà pregavo poco, cioè scappavo quando ancora la messa doveva finire perché passava il 33 a Collegno,
il 33.
E all'epoca lo stadio era una roba seria, non come adesso i seggiolini, i posti numerati, all'epoca bisogna, quando c'era il derby
dovevi fare occupazione, 11:30, occupazione
davanti alla curva si entrava e si andava a occupare la transenna di riferimento.
Il direttore può ricordare due derby, quello di stamattina 5-0 nel derby giornalisti e quello in cui Platini, per cui io abito molto vicino, andavo a prendere anche, noi della Juve abitiamo vicino allo stadio, infatti per quello che dicono l'ex stadio.
Ma è solo perché a Galbiati mancava qualche cappello, sennò l'avrebbe presa quella palla sulla linea.
Certo, quando vedevo Platini, mi dicevano c'è Platini, io scendevo, compravo il biglietto, entravo, vedevo Platini, uscivo, venivo allo Sporting e capivo già che avrei dovuto raccontare il derby col mio amico Andrea Pavan, che conosco da una vita e che soffre da una vita. Linea a voi!
Molto bello Antonio, grazie per questa interessantissima pagina di ricordi. E magari noi faremo proprio l'ultima mezz'ora parlando di questo. Ma tu, Antonio, rimani con noi?
No, adesso devo andare a lavare le magliette.
Devo andare a pagare il conto.
Devo pagare
allora
il conto.
Ti dico una cosa. Mi dicono dalla regia, così, sì, ma non la regia Yves, diciamo le poetiche regia, che da allenatore sei stato peggio di Allegri. Tutti in difesa. Così mi scrivono.
No, te lo può confermare. L'ho detto anche, questo. Intanto ringraziamo Juventus perché ci ha offerto le magliette, ringraziamo lo Sporting.
Non dire che tu che Juventus, la Juve, Juventus
la Juve, la Juve ci ha dato le magliette, li ringraziamo. Hanno presenziato il nostro derby con l'ufficio stampa, noi, ho parlato io che sono l'allenatore, il dirigente, la vuole sì, magliette, però, eccetera. Ho fatto, l'ho detto, di dire ad Allegri che ho convocato 4-2000. 4-2000, e hanno giocato almeno un tempo di partita.
La next.
Quindi io le ho fatti giocare più. 8 come allenatore, come giocatore mi sono messo in difesa. Capite voi, io e Massimiliano Nerozzi, Corriere della Sera, magari poco apprezzato a volte quando va a cercare, però ci racconta quello che capita anche nei tribunali, le situazioni. Bene, Nerozzi, Paolino dietro, giudicate voi, 5-0 a favore nostro. Cosa volevate di più da Bonucci e Barzagli? Cosa volevate di più?
Tu chi sei?
Ciao,
io ero Chiellini in panchina.
Ah, okay. Ciao Antonio, ciao Andrea, grazie.
Ciao.
Torino, grazie. Il derby a Torino lo viviamo così da sempre.
È bellissimo, ed è bellissimo. Bellissima pagina con il nostro direttore Sport, Antonio Polino, Pavan, con Andrea Pavan di Tutto Sport.
Ho capito che Cairo, voto a Cairo, al Toro di Cairo.
Ah, bello, giusto.
Voto di Cairo.
Meno due.
No, questa non mandatela, tagliatela, che se no non entra allo stadio.
Voto ciao. A Cairo meno due da Andrea Pavan. Ciao, ciao ragazzi. Allora, facciamo così. Adesso ascoltiamo un vocale. Poi andiamo in pausa. L'ultima mezz'ora, visto che c'è stata questa bella, questo bella Marcord, lo chiedo anche a voi. Io ero ancora bambino, ma ricordo quel maledetto derby. Poi quelli erano i tempi in cui... Ivo non era ancora nato, beato lui, ma facevano vedere o il primo o il secondo tempo, e adesso trasmettiamo la sintesi registrata del secondo tempo di Juventus Torino pure, e adesso trasmettiamo sulla Rai, quando la Rai era una roba seria, non quella di Cassano, e vabbè, andiamo avanti, però la Rai comunque era una roba seria, trasmettevano il primo o il secondo tempo di quella partita lì, trasmisero il secondo tempo, ricordi che appunto noi anziani ci portiamo dietro, perché magari i giovani non lo sanno, quelli i millennium, beati loro, ma c'era un tempo in cui la domenica sera alle 19 Rai 2 mi pare, perché su Rai 1 c'era la Domenica In, trasmetteva il primo o il secondo tempo, non si può trasmettere tutti e due, ma il primo o il secondo tempo. Prego Yves.
Marco da Imola, ho visto la partita via satellite, no, il direttore è stato fantastico, il direttore proprio si è mosso con una padronanza di campo fuori dal normale, e se avessero i nostri giocatori una padronanza così saremmo in serie di
bravo Marco, sono d'accordo.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Allora, 14:35, vi volete un po' arrabbiare? Io vi faccio arrabbiare. Sentite questa, eh? Mike Wallace, deputato irlandese all'Europarlamento, si è presentato al Parlamento europeo con la maglia granata del Torino. Si è alzato in piedi e ha preso la parola. Signor Presidente, tutto vero ragazzi purtroppo, sabato c'è il derby Torino-Juve, allora in bocca al lupo al Toro e Juve M, ha detto lasciando increduli i colleghi. Non è la prima volta che Wallace, aggiungo io, sto poveraccio, si presenta con la maglia del Torino all'Europarlamento, poi beh, Wallace fa parte del gruppo della sinistra unitaria, ma questo ovviamente non ci interessa perché prima fa parte di qualsiasi gruppo, però capite, no? Allora qua ci riagganciamo anche al ragionamento che facevamo ieri sulla famosa Marotta League. La Marotta League, ora qui ovviamente gli interisti non c'entrano niente, però la Marotta League non è in campo, la Marotta League, se c'è, è fuori dal campo, perché loro incidono sulle cose, a noi tutto, no? Scorre, tutto passa, anche quando un parlamentare ci dice che rubiamo da 40 anni, tra l'altro un tifoso del Torino, e noi che abbiamo un valentissimo Juventus Club Parlamento, vabbè, ma è goliardia un par di mi verrebbe da dire. Dai, andiamo con qualche vocale.
Buongiorno Santarelli. Ciao. Ti volgo una domanda, ma se tu da tifoso del Real Madrid dopo un 3-3 fatto in casa avresti speranze di andare a ribaltare il risultato a Manchester? Ciao, Gino da
Ciao. Ciao, ma guarda, io ho detto prima rispondendo a Antonella, che peraltro ha aggiunto in un messaggio che suo figlio era a vedere la partita, i tifosi del Real non erano per niente contenti. No, io non sarei contento, ma io probabilmente sono, lo ammetto, sono figlio di un calcio che oggi forse non esiste più. Cioè, per me conta sempre il caro e vecchio risultato. Allora, la devo dire fino in fondo. Se io sono tifoso e fosse stato Juventus City, avrei preferito l'1-0 al 3-3. Ma questo è il mio modo di vedere, che non vuol dire che il mio modo di vedere sia giusto e corretto, ma è la mia opinione, il mio pensiero. Poi, sono tifoso neutrale, sto sul divano, ma meno male che ci sono queste partite, ma non me ne può fregare di meno, né de una né dell'altra. E come ho spiegato prima, spero che il Real Madrid di Ancelotti, che non mi piace, anti-juventino, vada fuori. Ma se gioca la mia squadra, io mi arrabbio per quella gestione lì. Dello spettacolo non me ne frega niente, perché rischio di andare fuori, anche con l'1-0 rischio di andare fuori, ci mancherebbe altro. Ma è il mio punto di vista, quindi la risposta è no, non sarei stato contento. Prego.
Ciao Alessandro, Sergio da Tuscania.
Ciao Sergio.
Oggi sarò con te, più con te che con la mia compagna, allora.
Pensa
da
che...
oggi, da adesso fino a questa sera. Bene, grandissimo piacere. Io avrei un sogno per rinforzare questa squadra, il centrocampo soprattutto. Da st'inverno che si sente parlare vagamente o a cicli di Kefren Turam, di questi Turam che hanno il talento calcistico nel sangue, sembra. Anche se manca la controprova, quella darà il campo, ma mi sembra un grande, grandissimo giocatore.
Ah, sono d'accordo. Poi sai, bisogna sempre parametrarli e vederli nel calcio italiano, però io sono convinto che sia un giocatore molto forte. Ragazzi, mi state scrivendo una cosa che ho appena letto, ma io non la commento, perché sinceramente Fabrizio Corona è una persona che per me vale zero, quindi non commento quello che dice Fabrizio Corona, anche se spezza una parola a favore della... non me ne frega niente, non lo commentavo prima, non lo commento oggi, sinceramente mi sembrerebbe dare spazio a una persona che si è messa in evidenza per quello che è e per il personaggio che è, quindi francamente non mi interessa. Moreno a Bosconeo, ricordi il derby? Troppi, ma per me adesso indelebile il gol di Pirlo al 93esimo, anche per me quello è uno dei derby che porto più nel cuore. Poi ce ne sono, perché se vogliamo anche le corna di Enzo Maresca che gli ha fatte, è stato qualcosa di pazzesco, ce ne sono tanti, però quel derby al 93esimo è stato un derby, quello di Pirlo, veramente clamoroso, una goduria pazzesca, perché poi anche lì avrebbero qualcosa da dire per il contatto tra Bonucci e il giocatore del Toro che perde il pallone, ma quel gol lì fu una cosa di clamoroso. Cioè, il mio derby è quello del gol di Quagliarello 2-1 all'ultimo, eravamo in ospedale perché a mio zio, che purtroppo non c'è più, gli diagnosticarono una brutta malattia, nonostante l'abbia tristezza non si è voluto perdere il derby sull'iPad, abbiamo risolto tantissimo e ci guardavamo straniti come se fossimo impazziti. Che bello questo messaggio, Angelo da Pioltello. Sì, anche quello fu un derby molto importante, io tra l'altro lo ricordo bene perché non vidi la partita, lavoravo a Terni, stavo tornando dalla televisione e lo sentivo alla radio, e mi ricordo che quando, ho già raccontato questo aneddoto, quando il cronista radio, che non mi ricordo chi fosse, mi pare Repice, ma non ci mette la mano sul fuoco, raccontò il gol di Quagliarello, io stavo per andare contro il divisorio della superstrada dalla Gioia, e quello fu un gol importantissimo, perché poi evidentemente da lì cominciò la famosa rimonta. Poi Bruno, bisognerebbe fare una sottoscrizione per sciogliere il Juventus Club e Parlamento. Vabbè, adesso ragazzi non dobbiamo essere troppo, no, io non lo scioglierei, però gli chiederei, e ripeto, ci sono tanti amici come l'avvocato Paniz che è il presidente, grande tifoso juventino, però a volte non, secondo me, ma è un'opinione, bisogna rispondere, bisogna farli sentire. Voi immaginate se l'avessero detto al Napoli, se l'avessero detto alla Roma, si sarebbe scatenato. No, invece sì, con quell'idea di essere sempre superiori, però poi basta, però poi a un certo punto basta. Poi Fabrizio Apparma dice: lo Juventus che il Parlamento non ci ha mai difeso. Per farti esempio, una volta ho avuto idea pessima di farglielo presente tramite un'email. L'indirizzo che loro pubblicano è inesistente. Vedi, quindi ci sono anche queste situazioni. Prego.
E sempre Sergio da Toscania, mi sono dimenticato di fare i complimenti al direttore Antonio per la splendida prestazione e la doppietta strepitosa che ha messo a segno. Ciao direttore, complimenti. Ciao Ale.
Ciao Sergio. Ciao Santelli, se posso dire, questo è il Parlamento europeo, dovrebbero occuparsi di cose molto più importanti, del derby. Sì, ma non c'è dubbio, se ne occupano anche, ma siccome siamo in luoghi istituzionali, bisognerebbe evitare di fare queste cose qua. E invece quando c'è di mezzo la Juve, o meglio, quando si va contro la Juve, va sempre tutto bene. Prego.
Ciao Ale, sono Bruno da Cuneo, buon pomeriggio, oggi è giornata piena, ci sentiamo sempre volentieri, sempre di bello. Più. Io mi ricordo del derby, io sono di piemontese, perciò li vivo molto molto molto. Negli anni 70-80 quando andavo a scuola c'era veramente, la settimana prima già si arrivava a scuola con le sciarpe, c'erano mezzi litigi, quasi quasi alle botte ogni tanto, si rischiava anche quello, veramente era una settimana di quelle calde. Adesso non è più così, perché vedo che in giro di Friuli e Torino qua sono sempre più rari, e poi non c'è più questa, loro sono sempre nelle zone basse, i bovini sono sempre a mangiare l'erba sul prato, perciò poca roba. E dai, comunque io il derby lo voglio assolutamente vincere, in qualunque modo, me ne frega niente, magari un autorete di buongiorno 96esimo. Ciao.
No, quello anche a me mi interessa sempre vincerlo il derby. Sai, c'è anche una legge dei grandi numeri che prima ricordava il collega di Tutto Sport, che da quando c'è Cairo loro hanno vinto un derby in 20 anni, quindi insomma, tra l'altro un derby totalmente inutile, perché noi, se non sbaglio, eravamo già campioni d'Italia, 2-1 lo vinsero, però è chiaro che sì, forse io non vivo a Torino purtroppo, quindi questo magari me lo potete raccontare meglio voi, però forse anche un po' il clima del derby negli anni si è un po' perso. Io derby degli anni 80, essendo io del 71, quindi sono i primi derby che ricordo, gli anni 80, ma anche gli anni 90 al Delle Alpi, tra l'altro ne ho viste un paio al Delle Alpi, ho un rimpianto, quello di non mai aver visto un derby al comunale, come diceva prima Antonio, lì non li ho mai visti, ma erano derby dove c'erano due curve meravigliose, la nostra sicuramente superiore come sempre, però c'era un clima particolare, anche, no, lo raccontava prima Bruno, a volte di scontri che, per carità, vanno sempre condannati, ma in quegli anni c'erano, poi erano anche anni socialmente non facili. Oggi si è un po' persa, se non per chi vive a Torino, ed è importante questa cosa qui. La cosa che diceva prima il collega Pavan, cioè che forse la Juve sente più le partite contro, contro il Napoli poco, francamente, perché la sentono loro. È chiaro che forse con le due milanesi, cioè, insomma, questo senso di verità. Però io credo che non si debba mai perdere l'identità, e l'identità della Juve è Torino. E Torino è il derby con i Granata, quindi questa cosa qui secondo me è molto molto importante e deve sempre rimanere, detto che poi tra noi e loro è come il giorno e la notte, noi siamo il giorno e loro sono la notte, cioè proprio due filosofie totalmente diverse. Loro vivono per batterci due volte l'anno, poi non succede, ma insomma è quello che li sistema la stagione. Noi possiamo anche perderlo un derby, ma magari lottiamo per altri obiettivi, però l'identità è fondamentale anche in questo. Prego Yves.
Ciao Alessandro, buon anno Bosconero. Ciao. Tanti ricordi dei derby, ma ne dico uno su tutti. Toro va in vantaggio, io in curva a Scirea vedo proprio sotto di me il gol di Viali e l'autorete di Venturino. Di Venturino al 90, è una vita fa. Però tantissima emozione, e poi che bello il clima che anche ci ha trasmesso il direttore assieme al collega Granata, e questo è il derby. Forse Roma avrebbe qualcosa da imparare da Torino.
Beh, sai, questa è una bella riflessione, perché si parla sempre di alcuni derby, a volte secondo me in maniera totalmente sbagliata il derby di Torino viene messo in un secondo piano. È chiaro che, per esempio, qui credo che sia il discorso, poi sai, mi piace molto Moreno perché qui viene fuori il mio spirito tifoso e il mio spirito un po' ultra. È chiaro che il derby di Torino viene visto forse un pochino in secondo piano, perché c'è una squadra, cioè noi, che abbiamo avuto sempre, grazie a Dio, altri obiettivi oltre al derby, cioè c'è il derby ma c'è altro. Per esempio Roma, vivendo qua a Roma lo posso testimoniare molto bene, il derby è molto sentito, si vive per il derby, ma perché spesso, un po' come per il Torino, spesso la vittoria del derby per Lazio o Roma è l'apoteosi stagionale, non essendo abituati a vincere altro. Già Milano il derby è importante, ma vabbè, lasciamo perdere quelli con la maglia nerazzurra, magari il Milan c'ha anche altri obiettivi. Ora, tutta questa prosopopea che stanno facendo a Milano per far vincere lo scudetto nel giorno del derby, io spero che questa cosa non avvenga, peraltro, anche perché ci sono un paio di giornali, uno soprattutto che sta tifando per questa cosa, uno colorato di rosa, e quindi spero che non avvenga, è anche per dare magari un senso al derby, perché appunto dove si lotta anche per altri obiettivi c'è il derby ma c'è anche altro. Roma insieme a Genova, perché poi se parliamo di derby, ho avuto la fortuna anche di commentarlo due volte in diretta lavorando alla 7, Sampdoria-Genoa e Genoa-Sampdoria, beh, lì derby anche come stadio, come clima, secondo me da quel punto di vista è il migliore, un po' perché la conformazione dello stadio ti porta veramente ad essere in campo, un po' perché essendo una città molto importante Genova, ma dal punto di vista calcistico provinciale, si vive soltanto per il derby. Ecco, quello che noi abbiamo a Torino, e mi prendo un noi immeritato, ma mi ci metto anch'io in quanto tifoso della Juventus, è che noi viviamo il derby come una tappa di passaggio, ma quella tappa va vinta, e io il derby lo sento pur non essendo di Torino, e questo deve rimanere, cioè guai a chi snobba il derby. Però sai Bruno, noi siamo anche quelli che abbiamo snobbato gli scudetti, lo scriveva prima un amico, quindi sai, siamo una tifoseria, questo lasciatemelo dire, molto particolare, molto numerosa, molto, però molto particolare. E qui apro e chiudo parentesi, caro Bruno, che tu sarai allo stadio, tutti gli amici che saranno allo stadio, preparate, perché ci saranno alcuni pseudo tifosi bianconeri che spereranno nella sconfitta anche nel derby, no? E quindi purtroppo noi siamo anche questi. Prego.
Ciao Ale, Armando d'Arezzo. Ciao, avrei una domanda da farti. Dunque, riguardante il mercato sostenibile di che ha parlato Elkan per il prossimo anno, ma scusa, il prossimo anno, se noi centriamo anche la Champions, avremo 6 competizioni da fare. Il mercato sostenibile, ma qui ci vuole una rosa con parecchi giocatori, quindi secondo la mia logica, ci saranno più entrate e meno uscite. Cosa ne pensi? Ciao ciao.
Che è il ragionamento assolutamente giusto, che ci saranno giocatori presi a parametro zero, che ci saranno alcuni dalla next gen che verranno messi stabilmente nella rosa, e che sicuramente quei 4-5 acquisti la squadra, la Juventus li farà, ma tra i componenti della rosa dell'anno prossimo, appunto per le 6 possibili competizioni, dobbiamo necessariamente inserire anche dei giovani che magari faranno numero, ma che saranno parte integrante della rosa. Vai Yves.
Buongiorno, e così per capire, con la mentalità degli 1-0 in Champions League, quante coppe abbiamo vinto pur avendo avuto largamente la squadra più forte d'Europa per tanti tanti anni in passato?
Purtroppo poche, ma in realtà sai, qui mi tocchi un po' sul vivo, non tanto sulla polemica che capisco vuoi fare, ma sulla questione delle Champions, perché ce n'è una che soltanto a parlarne ancora mi vengono i brividi, che è quella dell'Eisel, e poi c'è quella di Roma, che io personalmente le sento tutte e due, ma che sento di più perché quella è una coppa, che quella di Bruxelles, quella dell'Eisel, che vabbè, sappiamo tutti. Mi verrebbe da risponderti che abbiamo fatto anche 3 finali consecutive, e c'era un grandissimo allenatore, forse il più grande allenatore che abbiamo avuto, cioè Marcello Lippi, e abbiamo perso 2 finali, una purtroppo anche con scelte di Marcello abbastanza discutibili, quella col Dortmund, una per un gol irregolare clamoroso, ma l'abbiamo persa, quella col Real Madrid. Cioè voglio dire che purtroppo noi non possiamo pensare che anche tutte le sventure in Champions dipendano sempre soltanto da Massimiliano Allegri, perché poi abbiamo avuto un grandissimo allenatore, Fabio Capello, che in Champions però non ha fatto bene, anzi. Poi abbiamo avuto un grandissimo allenatore, cioè Antonio Conte, che però addirittura ci ha fatto uscire dai gironi. Con quella mentalità lì probabilmente ne vinci poche, però non so nemmeno se con la mentalità del fare sempre un gol di più degli altri le vinci, non lo so, io la butto lì perché non ho la verità in tasca. Credo anche che alla mentalità di Real Madrid e di Manchester City oggi non ci possiamo arrivare, per il semplice fatto che non abbiamo quel tipo di squadra. Avevamo squadre forti, ma infatti con quelle squadre forti siamo comunque arrivati in finali, e con Marcello Lippi e con Massimiliano Allegri poi noi le abbiamo vinte. Però se penso a finali che abbiamo perso, le due di Lippi le ho citate, una veramente un furto clamoroso, l'altra vabbè, lasciamo perdere, conosciamo tutti quella maledetta Champions persa. Però se penso alle due Champions perse da Allegri, una non mi sembra che la Juve si sia rintanata ad aspettare l'avversario, ci danno il rigore su Pogba, forse le cose cambiano. Quella con Real Madrid è quella che ancora non ho digerito, ma lì sappiamo che purtroppo qualcosa accadde. Prego.
Ciao Alessandro, sono Gianfranco da Barcellona. Io, anche se vivo in Spagna, sono torinese e per me il derby è una grande partita. È la partita. E ovviamente si è sempre vissuto in modo particolare. Io sono del 72, quindi ho vissuto l'epopea degli anni 80, quando il Toro era una squadra. E quindi il derby era molto sentito. Il ricordo più bello, tutti quelli che abbiamo vinto. Tutti. Perché, come diceva, adesso non mi ricordo se era Boniperti o Agnelli, è la partita che meno mi piace vincere, però quella che più odio perdere.
Bravo.
Quindi un saluto. Bravissimo. A tutti e fino alla fine.
Bellissimo messaggio. È così. È proprio così. È la partita che più odio perdere, non c'è dubbio. Io ce ne ho due che odio perdere. Una è quella e l'altra è quella contro quella squadra che vince al 19° scudetto. Però è così ed è sempre, guardate, il derby, vabbè, ma no, non vi devo spiegare cos'è il derby perché lo sapete meglio di me. Però è quella partita che vorresti sempre evitare, cioè che da un lato vorresti sempre vivere, perché è tifoso, regala comunque delle emozioni, la curva, la coreografia, però la vorresti sempre evitare perché non sai mai come può andare a finire. È la classica partita che sfugge ad ogni logica. Poi noi ultimamente, appunto, gli uomini di Cairo, l'editore della Sette, Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera, no, per ricordare anche quanto è importante Cairo, no? Ne hanno vinti pochi, però è una partita che anch'io vorrei giocare il meno possibile, assolutamente. Anche il Real Madrid ne ha vinte parecchie, 1-0, scrive Stefano, lo so, però sai, poi quello passa, Stefano, nella memoria. Il mio derby è quello di Firenze, ma quello di Torino erano belli quando avevano lo stesso stadio, scrive Stefano da Torino. I derby sono belli perché non devi giocare, mi devi vincere, scrive Antonella. Volevo parlare di risultati con il Real, ma quelli hanno vinto l'unica cosa che conta calcisticamente 14 volte, scrive Maurizio. Sì, però Maurizio, l'unica cosa che conta calcisticamente io non sono d'accordo, perché conta tutte le competizioni alle quali partecipi. È chiaro che la Champions è il top, però allora uno dice, sai che c'è, il campionato ci penso e penso soltanto alla Champions, oppure penso alla Champions e non penso al resto. Con tutti i trofei contano, guardate. E questi anni di digiuno credo che la lezione ce la stiano dando. Tutti i trofei contano, grandi o piccoli che siano. Poi è normale che per la Juventus vincere la Supercoppa italiana non ti dà l'emozione di vincere la Champions. È chiaro che vincere la Coppa Italia non ti dà l'emozione di vincere lo scudetto, però tutti i trofei contano. Ragazzi, qui a Roma hanno festeggiato la Conference League come una Champions. Ora, io non mi voglio paragonare alla Roma, ci mancherebbe altro, per storia, blasone e tutto. Però voi immaginate il concreto, se noi avessimo vinto la Conference non avevamo messo nemmeno una bandiera fuori dal balcone. Ora non si fa più, purtroppo, quella è una cosa che invece si faceva negli anni 80, no? 90. È chiaro, noi siamo di un altro lignaggio e lo rivendico tutto fino in fondo. Però io sono della vecchia scuola, tutti i trofei si festeggiano, grandi o piccoli che siano, in maniera diversa, perché ci mancherebbe altro, una conference la puoi festeggiare come una Champions, però bisogna, cioè, io avrei festeggiato alla grande l'Europa League l'anno scorso, ma l'avrei festeggiato veramente come il massimo dei trofei, perché quando si vince è sempre, e su questo sono d'accordo con Allegri, quando vince è sempre la straordinarietà, non l'ordinarietà. Prego.
Ciao ragazzi, Michele da Milano. Ciao Michele. Beccatevi questa chicca. Spareggio qualificazione Coppa UEFA 1987-88, finita ai calci di rigore, 4-2 per la Juventus, segnò Ian Rush anche. E questo è il derby che più mi è rimasto. Tristissimo derby di Spareggio per entrare in Coppa UEFA, anche se quella Coppa UEFA aveva un'altra valenza,
sai che me l'ho dimenticato,
però mi ricordo che una partitaccia e finì appunto ai calci di rigore, e fu un anno quello molto funesto sotto la guida di Rino, sì, Marchesi. Ma, e insomma, vero, io me lo ricordo molto bene, avevo 15 anni, 16 anni forse, e niente.
Tutto me lo qua. Ero dimenticato, un po' come tendo a dimenticare, dico la verità, anche se in realtà lo ricordo, perché gli anni passano, l'annata di Marchesi, Rino Marchesi grande signore, ma un altro allenatore che con la Juventus non aveva niente a che fare, perché poi, e ci avviamo alla conclusione, vi ringrazio, siete tantissimi, vi lascio con il grande bomber Camillo De Michelis, che ha fatto un gol meraviglioso nel derby contro i colleghi del Torino, perché poi, e così mi aggancio anche a quello che potrebbe essere il futuro, bisogna avere anche il physique du rôle per guidare la Juventus. La Juventus è una squadra per tutti, io di questo ne sono straconvinto, non lo era per Sarri, per esempio, poi ha vinto lo scudetto con la squadra in autogestione, tutto quello che volete, ma la Juventus non è roba per tutti, per Sarri non lo era. Pensate che, e qui può sembrare un paradosso, paradossalmente lo poteva essere più per Pirlo, ma mai per Sarri, pur abbiamo avuto Sarri, non la poteva essere agli anni per Marchesi, non la poteva essere per Maifredi, lì fu un abbaglio clamoroso, per quanto poi giustamente il buon Gigi Maifredi, che interviene spesso anche a TMV Radio, persona squisita, ma fare l'allenatore della Juventus non è roba per tutti. E qui non voglio arrivare ovviamente alle questioni Thiago Motta, Palladino, no, gli anni passano, le cose cambiano, e per esempio secondo me Thiago Motta ha il physique du rôle per la Juventus, perché sa cosa vuol dire giocare per obiettivi importanti, però bisogna stare attenti a pensare, perché secondo me si svaluta anche il valore della Juventus. La Juventus non è roba per tutti, non lo è per i calciatori e non lo è neppure per gli allenatori. Amici miei, sono state due ore bellissime, adesso Camillo De Michelis, poi quando finisce Camillo torno insieme a Vincenzo Marangio, e vi ricordo anche l'appuntamento del serale, quindi oggi per quanto mi riguarda tripletta, e vi voglio numerosissimi anche il serale con le nostre slide. Linea a Torino, ciao!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.